Come muore un genio? A volte in un incidente stradale, oppure con l'esplosione di una bomba, o altrimenti con un suicidio davanti a un pubblico da tutto esaurito, ecco invece molto più spesso in maniera del tutto solitaria, come per la maggior parte degli esseri umani. E ora, come dice il mio amico Max Corona del podcast Storie di Brand, prendiamo la nostra macchina del tempo e torniamo fino al 1976, in California. Frizzolino è vicino alla sua fine, se lo sente proprio dentro. Passa sempre più tempo a letto, la sua salute peggiora, il suo peso continua a scendere e la sua dieta ormai è fatta praticamente soltanto di pillole e martini. È da qualche giorno però che gli frulla in testa una frase, ovvero il mediatore fra il cervello e le mani deve essere il cuore. E poi, insomma, questa frase la riprenderemo più in seguito. Il suo letto riceve poche visite, per la maggior parte dottori o ragazze squillo. Ecco, sicuramente pochi coetanei, nessun amico, perché d'altronde ne sono rimasti pochi in giro, e comunque, vabbè, non è che ne aveva mai avuti molti. L'unica presenza fissa in casa è una donna che forse, è la moglie. Ogni volta che la sente raschiare una padella in cucina, la rimprovera per aver interrotto la sua concentrazione. Ecco, diciamo che la vecchiaia lo ha premiato con tanto tempo per riflettere. Riflettere sulla sua vita, sulla sua carriera e soprattutto sui suoi peccati. Ecco, lo possiamo dire, questa è la storia dell'ultimo grande maestro del cinema muto. Questa è la storia di Fritz Lang e, vediamo se sono ancora capace a dirlo, questa è la storia del cinema.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Friedrich Christian Anton Lang nasce a Vienna nel 1890. Le enciclopedie di storia del cinema lo definiscono un regista, sceneggiatore, produttore e attore austro-tedesco-americano. Ecco, forse lo avete capito, ci troviamo di fronte a un artista che delle definizioni proprio non ne vuole sapere. Oltre ai suoi genitori, Anton e Pauline, e al fratello maggiore Adolf, ognuno ha il nome che gli capita, il giovane Fritz percepisce sin da subito che in casa, insieme a loro vive un altro inquilino un po' più ingombrante, in parole povere, il cattolicesimo. Anton e Pauline infatti prendono molto a cuore questo tema e quindi dedicano tutte le proprie forze nel far crescere il nostro frizzolino come un bravo e autentico cattolico. Ecco, a dire la verità, il bravo figliuolo crescerà come un vero e proprio ateo. Tuttavia, nel suo cinema ci sarà sempre quella piccola influenza della religione, la quale viene indicata dal nostro regista come imprescindibile per insegnare l'etica. Il giovane Fritz, lo abbiamo capito, è un tipo che dentro le etichette proprio non ci sa stare. E allora, dopo aver terminato gli studi liceali e frequentato per pochissimo tempo l'Università Tecnica di Vienna, nel 1910 parte per un viaggio alla scoperta del mondo, e beato lui. In circa 3 anni si gira Europa, Africa, Asia e una piccola zona del Pacifico, perché vabbè, non se fa manca niente, fino al 1913, quando arriva a Parigi, poggia i bagagli e si mette a studiare pittura. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale torna a Vienna e si arruola volontario nell'esercito austriaco. Viene spedito quindi a combattere in Russia e Romania e quasi ci rimane secco. Viene ferito per ben 4 volte. E a dire la verità, diciamo che gli va pure bene, perché l'unica cosa che perde è la vista dall'occhio destro, il primo di tanti problemi che dovrà affrontare in tutta la sua vita. Facciamo un piccolo salto, siamo nel 1916, e mentre il nostro frizzolino si riprende dalle ferite e dallo shock da granata, così, quasi per diletto, si mette a scrivere qualche soggetto per qualche film che forse avrà l'opportunità di girare. Non si sa mai, no? Uno sta lì senza fa niente, si mette a scrivere qualche film. E forse è proprio in quel momento che avviene il primo punto di svolta di questa storia. Fritz Lang inizia a vederci chiaro, anche se ormai ci vede soltanto da un occhio. Vabbè, battuta pessima, se volete potete pure cambiare podcast oppure spegnere il telefono proprio. Nel 1918 si congeda dall'esercito, torna a Vienna e per pervaso dall'arte drammaturgica, inizia a recitare su qualche palcoscenico, così, ma senza darci troppo peso. Però comunque la fortuna lo ripaga. Nel 1920 infatti incontra Erich Pommer, che forse è l'uomo più potente dell'industria cinematografica tedesca in quel momento. E il nostro frizzolino, senza che manco se ne accorga, si ritrova a essere uno sceneggiatore per la Decla Bioscope. E in quel momento la vita del nostro Fritz subisce il secondo, ben più drastico punto di svolta. Stiamo parlando dell'incontro con la scrittrice Thea von Harbou, che diventerà non solo la sua più fidata collaboratrice dal 1921 al 1933, ma anche la sua consorte. Ecco, a dire la verità, c'è già del tenero fra i due, eh? E a dire la verità, Thea è già sposata, e a dire la verità pure Fritz è già sposato, e a dirla proprio tutta questa verità, la prima moglie del nostro regista morirà nel 1921 in circostanze non proprio chiarissime. Morte per singola ferita da arma da fuoco. Per la precisione, arma da fianco della Prima Guerra Mondiale. Identica a quella che Fritz Lang conserva come cimelio di guerra. Suicidio, dicono subito, chi lo sa, però questa è un'altra storia. Quello che a noi veramente interessa in questo contesto è che Thea von Harbou è una grande appassionata delle opere di Herbert George Wells e Mary Shelley. E cosa mai può succedere se si prende la fantascienza e la si piazza dritta dentro un'opera come Frankenstein? E ve lo dico subito, siamo nel 1923, Fritz e Thea sono rinchiusi nel loro appartamento di Berlino. È da circa un paio di mesi che stanno lavorando a un vecchio romanzo di lei, mai pubblicato. Parla del futuro, forse del 2026, è ambientato in una futuristica megalopoli che non è che mette proprio il buon umore. Gli abitanti di questa città sono ricchi e nullafacenti, ma la parte inferiore di questa città è popolata da operai che lavorano incessantemente come schiavi. E un bel giorno un uomo della zona alta, incontra una lei, una donna della zona bassa, e mi scatta l'amore. E poi, vabbè, il film ve lo andate a vedere. Fritz e Thea non hanno ancora ben chiaro come riuscire a tradurre tutto questo in una pellicola, ma di una cosa sono convinti: il titolo, che forse alcuni dicono è la più importante di un film. Ecco, il titolo è Metropolis. Dopo circa 5 mesi di lavoro H24 e una casa completamente invasa da fogli di carta tutti scarabocchiati, i due hanno una sceneggiatura al limite del comprensibile, diciamo, il cui intero messaggio è racchiuso nell'ultima didascalia. Quale può mai essere questa ultima didascalia? Vi ho fatto una semina all'inizio e adesso ovviamente raccogliamo. La didascalia è: il mediatore fra il cervello e le mani deve essere il cuore. Le riprese iniziano ufficialmente il 22 maggio 1925 con un budget iniziale di 1,5 milioni di marchi. Non vi sto manco a dire quanto questa cifra sia spropositata per l'epoca. Sia chiaro che però la produzione è contentissima. Erich Pommer è totalmente fiducioso nei confronti del nostro regista. Ma l'idea che quello non sarà per niente un film facile, diciamo che ce l'hanno un po' tutti. A maggior ragione per il fatto che Fritz, per i ruoli di Freder e Maria, che sono i due ruoli principali, ha scelto due attori totalmente sconosciuti, presi dalla strada. Ma questo non è nulla. Allora facciamo un elenco in ordine sparso di quello che è successo durante le riprese. 500 bambini costretti a lavorare per 14 giorni in una pozza d'acqua, altrimenti la scena dell'allagamento non sarebbe venuta bene, no? Sti artisti. Ben 2 giorni di lavoro dedicati unicamente alla scena di Freder che crolla ai piedi di Maria. Voi capite? 2 giorni per una scena. Andiamo avanti. Utilizzo di vero fuoco per la scena in cui la protagonista viene messa al rogo. Vero fuoco con un'attrice? Va bene. E infine un tentato omicidio per soffocamento ai danni dell'attrice principale. Della serie Non sei morta col fuoco, motte strangolo. Tutto questo e altre fantastiche peripezie sono il magico mondo di Metropolis. Le riprese sono durate circa 17 mesi e l'ultimo giorno di set è segnato come 30 ottobre 1926. Piccolo riepilogo di produzione: 310 giorni di riprese diurne e 60 in notturna. Per quanto riguarda il budget, budget invece, siamo arrivati a 3,5 volte quello di partenza, quindi 5,3 milioni di marchi. Sacco de sordi. E tutto questo al povero Eric Pommer, che all'epoca lo potevano trovare ormai a Campo dei Fiori a suonare la chitarra, gli è costato il posto. E ora manca solo un'ultima fase che non è manco quella più semplice, ovvero la distribuzione. Oh, allora Metropolis viene presentato in anteprima mondiale all'UFA Palast, che praticamente è una delle sale cinematografiche più importanti di Berlino. Data il 10 gennaio 1927. La pellicola è lunga circa 4.000 metri e questo vuol dire che il film dura quasi 3 ore. Oh, tuttavia ci siamo dimenticati di un piccolo dettaglio. Premettiamo che il nostro Fritz e il suo Metropolis hanno praticamente mandato a zampe all'aria la Universum Film, quella che si è occupata della produzione della pellicola. E per far fronte ai costi di distribuzione, quest'ultima si è trovata costretta a fare un accordo con le ben più stabili Paramount e Metro-Goldwyn-Mayer. Oh, benissimo. Ora, questo accordo, senza allungare troppo il brodo, prevede che gli americani siano totalmente liberi di apportare qualche modifica in caso lo ritengano necessario per garantire maggiori guadagni. E quindi capite benissimo come va a finire sta storia. Diciamolo, Metropolis è un mattone di 3 ore. Bisogna fare qualcosa, no? E allora viene chiamato il drammaturgo americano Channing Pollock col compito di scrivere una versione più semplice del film. Quest'ultimo poraccio deve eseguire gli ordini, no? E allora adesso Metropolis dura 1 ora in meno e sono tutti contenti. Sì, tutti contenti tranne il nostro Frizzolino. Ed è inutile che vi stia a dire che i critici dell'epoca stroncano totalmente la pellicola dei coniugi Lang. Uno addirittura l'arriva a definire una meraviglia tecnica con i piedi d'argilla. Addirittura Herbert George Wells, l'idolo di Tia, no? Quello a cui si era maggiormente ispirata, accuserà il film di follia, cliché. E per favore lasciamo perdere il fatto che Metropolis diventerà anche uno dei film preferiti da Joseph Goebbels e Adolf Hitler. Ciò che importa a noi è quello che viene dopo. Ecco, Metropolis oggi è considerato uno dei più grandi e influenti film mai realizzati nella storia del cinema. Un film universalmente riconosciuto come pioniere del cinema di fantascienza, ispiratore di pellicole come, che ne so, Blade Runner oppure Star Wars. Ed è anche la prima pellicola in assoluto a essere stata iscritta nel registro della memoria del mondo dell'UNESCO. Metropolis, vista al giorno d'oggi, è un'opera così audace nella sua visione e così violenta nel suo messaggio che molto probabilmente risulta essere molto più potente oggi di quando è stata realizzata circa 100 anni fa. E infatti l'altro giorno ho letto che stanno a preparare una serie, no? Poi, vabbè, chi lo sa come va a finire sta storia. Comunque, ora ritorniamo al nostro Frizzolino che è nel suo letto, è vicino alla sua fine, se lo sente, e riflette sulla sua vita, sulla sua carriera e, come abbiamo detto, sui suoi più grandi peccati. Ripensa a Metropolis, ora non gli piace più poi così tanto. Qualche anno dopo l'uscita del film, la sua zia sarebbe diventata proprio un membro del partito nazista. Avrebbero divorziato l'anno dopo. E quindi nel suo letto, lì, ripensa a quella frase. Il mediatore fra il cervello e le mani deve essere il cuore. Beh, forse adesso la trova un po' stupida. Forse era soltanto una favola. O forse, era una sceneggiatura e basta.